Ciao cari amici, una notizia importante arriva dalla prima linea. Voi sapete che adesso diciamo, il fronte ucraino ormai si può dire non sta scricchiolando, ma ormai è stato sfondato, ormai somiglia a un colapasta, ovunque ci sono i fori, i buchi, i militari ucraini non riescono più reggere in prima linea contro gli attacchi e gli assalti delle truppe russe, sono costretti di fuggire, di lasciare le proprie posizioni. Ci sono immagini, video che arrivano e sono abbastanza drammatici. Io sul mio canale privato Telegram pubblico diversi di questi video che dimostrano in che condizioni veramente si trova l'esercito ucraino. Non sono più in grado nemmeno di fare una vera e propria ritirata tattica perché non c'è la copertura. Voi sapete che ritirata tattica dal punto di vista militare, spesso, tra l'altro, io su questo vorrei concentrare la vostra attenzione prima di partire con la notizia che vi volevo raccontare. Spesso io sento dire anche da vari finti esperti che qua da noi in Italia, su YouTube, su alcuni giornaletti scrivono gente che magari ieri parlava di videogiochi, oggi si improvvisa grandi esperti di tattica, di strategia militare e dicono l'esercito ucraino comunque ha eseguito una ritirata tattica. Poi quando io vado a vedere cosa è successo, cavolo, questi hanno abbandonato i mezzi, hanno abbandonato i cadaveri, hanno abbandonato i mezzi di comunicazioni. Una parte di questi poveracci si è resa ai russi pur di non morire. Ci sono i feriti che i russi raccolgono sul campo, li portano via, perché questi stanno morendo, hanno bisogno di intervento chirurgico. Ci sono i mezzi abbandonati. L'altro giorno io ho condiviso un video, cavolo, amici, hanno abbandonato una nuova Bradley, cioè una Bradley che non ha sparato manco un colpo, che è stata, data al sostegno, al rafforzamento alle unità in prima linea. Gli ucraini sono usciti, sono scappati e l'hanno lasciata lì senza neanche provare a sparare. Perché non scappano con Bradley? Molti mi chiedono, Nicolai, ma perché tu dici che loro abbandonano i mezzi? Non sarebbe per loro più comodo di scappare con questi mezzi? È più veloce? No, cari amici, non è più veloce. Il problema è che lì ci sono i droni. I droni russi controllano l'aria, mentre vo se voi siete a piedi e vi dividete, non vi muovete con grandi gruppi da 10-15 persone, ma in 2-3, con distanza da 50-100 metri, state cercando di fuggire, probabilmente sopravvivrete se non salterete sulle mine che voi stessi avete piazzato, come ad esempio è successo ad Avdiivka, dove i militari ucraini hanno cominciato ad andare in ritirata, ma non si sono accorti che sul campo attraverso quale loro si stavano ritirando, un altro loro reparto aveva messo le mine e questi sono saltati sulle loro stesse mine. Comunque, tra l'altro, poi dopo questo caso, è una roba allucinante, ma dopo questo caso, non mi ricordo se vice ministro o addirittura ministro della difesa ucraino ha detto che i russi hanno minato il territorio a distanza. Cioè, non è vero, loro sono saltati all'epoca sulle proprie mine. Comunque, la ritirata tattica, cari amici, è una cosa abbastanza complicata da fare e soprattutto deve essere eseguita in un modo organizzato. La ritirata tattica è quando viene ritirato non solo l'intero riparto, ma anche quando vengono ritirati i mezzi, quando viene ritirato il reparto in stato da combattimento. Cioè, cosa vuol dire stato da combattimento? Vuol dire al completo e anche al completo di armi e di mezzi e di munizioni. Se un reparto fuggito dalla prima linea si è spostato dalla prima linea, indietreggiato, abbandonando i mezzi, feriti, mezzi di comunicazione, le armi, arrivato solo con armi leggeri, tutto strappato, metà dei militari non ci sono. Questa non è una ritirata tattica, questa è la fuga. E quindi bisogna chiamare le cose con propri nomi. E i nostri vari esperti devono anche imparare a fare queste cose, ma non lo fanno perché per motivi ideologici, perché ovviamente non si può dire che l'esercito ucronazista di Zelensky sta fuggendo dai russi. Cioè, bisogna dire che stanno facendo una ritirata. Comunque, noi chiamiamo le cose con il loro nome quando si tratta di una fuga, si tratta di una fuga, quindi l'esercito ucraino sta fuggendo attivamente adesso da vari settori del fronte. Noi abbiamo visto quello che succede nella zona di sporgenza di Oceretino, che sta allargando ogni giorno sempre di più. È veramente impressionante, cari amici, impressionante. Sfondare una linea così, io sinceramente non lo aspettavo, io pensavo che i russi andranno molto più lenti, molto più leggeri, ma evidentemente il problema non sono i russi, non è che i russi spingono troppo, il problema è la mancanza totale del personale e delle capacità e forse anche di risorse dell'esercito ucraino. I russi hanno sfondato in diversi settori delle linee, addirittura in un assalto lo sfondamento di mezzo chilometro. Questa è una cosa allucinante, cari amici, perché in mezzo chilometro in un villaggio che è composto ovviamente da case vengono trasformati nelle roccaforti. Voi immaginate, in una casa sicuramente c'è un paio di mitragliatrici, un uomo con lanciagranate, forse c'è anche un apparecchio di lancio dei missili guidati anticarro, ci saranno cecchini, avranno minato il territorio. Quindi di solito l'assalto di un punto difeso organizzato all'interno di un'abitazione, anche se una abitazione non un palazzo multipiano, ma semplicemente un palazzo di una casa di uno, massimo due piani, comunque è complicato. Immaginate con che velocità sono andati i russi all'assalto, se con piccole unità, perché poi non stiamo parlando di assalto di una di unità enormi. I russi assaltano al massimo con una compagnia, ma anche, amici, io vi dico una compagnia, ma vi dico giusto per esagerare al massimo, ma non ci sono compagnie adesso. Lì ci sono le squadre, lavorano le squadre, arrivano due, tre mezzi blindati, se vedete i video, o BMP-1 oppure carri armati, che funzionano anche un po' come scudo per la fanteria, sganciano fanteria nei pressi dei punti difesi, tirano due cannonate contro la posizione del nemico, e i militari russi, che sono al massimo 15, vanno all'assalto della posizione. E questa strategia di solito viene utilizzata soprattutto per prendere le posizioni non di fronte, ma di fianco. I russi spingono sui fianchi. Questa è una cosa molto intelligente, perché in questo modo loro di fronte bombardano gli ucraini con artiglieria, mentre di fianco arrivano con le forze vive, e quindi prendono con la fanteria le posizioni. Mezzo chilometro in uno sforzo è veramente tanto. Vuol dire che sono crollate tre linee di difesa, perché la prima linea di solito viene creata da tre linee interne che hanno comunicazione tra di loro. Io vi ho già spiegato come questa funziona. Cioè, sulla prima linea ci sono reparti che combattono, affrontano il nemico. Nella seconda linea c'è la gente che fa subito rotazione, porta munizioni. Sulla terza linea c'è una riserva di prima e seconda linea, e quindi loro lavorano insieme, lavorano come una linea. Spesso loro hanno anche delle radio che gli permettono di comunicare a breve distanza ed essere sempre in contatto. E questa gente così organizza il funzionamento della difesa. Quando viene sfondata una di queste linee è già un grave danno. Se vengono sfondate in una volta tutti e tre, vuol dire che crolla completamente intera linea di difesa. Vuol dire che il nemico è arrivato al luogo dove si trovano ormai i riparti di rotazione, cioè le riserve, se ci sono ovviamente, oppure la logistica, e questo vuol dire la disfatta. Ecco, i russi ad esempio oggi hanno sfondato hanno sfondato così a Katliarka. A Katliarka hanno fatto 480 metri in una botta, cioè in un assalto, una roba mai sentita. E adesso però, cari amici, io arrivato alla notizia molto importante, i russi hanno preso Pervomajskè, che è una zona molto importante nella direzione di Donetsk. Tra l'altro, per farvi capire, Pervomajskè è stata spesso utilizzata anche per bombardare stessa città di Donetsk e anche i suoi contorni, i suoi villaggi che ci sono attorno, la regione di Donetsk in generale, soprattutto con l'artiglieria reattiva, con i razzi reattivi. I militari ucraini esponevano lì diversi reparti di artiglieria a razzo e bombardavano sia con razzi non guidati Uragan, sia con razzi non guidati Grad, bombardavano il territorio civile di Donetsk. Adesso Pervomajskè è crollata, i russi l'hanno presa. E non solo hanno preso Pervomajskè, ma stanno andando verso Netajlova, che è un altro luogo molto importante. Diciamo, dopo aver liberato Pervomajskè, le unità del primo corpo d'armata avanzano attivamente in direzione di Nivelskè e stanno già assaltando Netajlova. Diciamo che il territorio dei frutteti abbandonati, di cui io nei miei rendiconti giornalieri ho parlato nel passato, è stato ormai conquistato dai russi e loro stanno avanzando verso il burrone di Domaha in un'area larga fino a 1,5 km, fino a una profondità di 1,5 km. Attualmente sono in corsi assalti attivi in questa zona. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina rileva che in un giorno nella direzione di Avdiivka le forze armate russe con supporto dell'aviazione hanno effettuato 28 attacchi nelle aree degli insediamenti di Arkhangelskaya, Novoalexandrovka, Sokol, Novopokrovskaya, Umanskaya, Netajlova e ad ovest di Semyonovka. Questo è il rendiconto di oggi del Ministero della Difesa ucraino. Lo scopo di questi attacchi è allontanare le unità ucraine dalle linee che occupano, quindi i russi sfondano le linee. Diciamo che qua si tratta di questa grande offensiva che ovviamente i russi stanno portando avanti, come io dico sempre, mantenendo l'assetto da difesa, cioè loro sono strutturati adesso non dall'esercito che fa grandi operazioni offensive strategiche. Loro, dal punto di vista strategico, rimangono fermi su una linea abbastanza marcata e abbastanza precisa. Però i loro reparti operativi, reparti tattici, si parla di reparti piccoli, non si parla di grandi armate, non c'è un'offensiva strategica di armate che contano 1 milione o un mezzo milione anche di persone all'interno, ma neanche le brigate, neanche 5-6 mila persone. Si tratta al massimo di compagnia, cioè 200 persone al massimo, ma anche questo numero non c'è spesso in prima linea, molto di meno. I russi usano i gruppi di 15-30 persone, quindi un plotone che viene diviso in diversi gruppi tattici e con le forze di un plotone riescono a sfondare, ad esempio, con appoggio ovviamente di diversi mezzi corazzati, si tratta di 2-3 mezzi corazzati, a volte un plotone ha 6 mezzi corazzati, perché se sono tre gruppi, se un plotone viene diviso in tre gruppi operativi, vuol dire che un gruppo ha 2 mezzi come minimo. E con questi mezzi loro riescono ad avvicinarsi alle linee, sfondare le linee ucraine, prenderle di fianco. Lavorano ovviamente in costante collaborazione con l'artiglieria, a volte anche con le truppe aviotrasportate. Amici, quello che sta succedendo adesso in prima linea ucraina, nonostante quello che raccontano vari propagandisti, io qua leggo le notizie che arrivano da noi in Italia, veramente vergognose. Non ho più Non ho altre parole per descrivere, ma è una vergogna. Quando raccontano del fatto che i russi fanno degli attacchi, diciamo, lanciano migliaia di persone a costo di altissime vittime, russe non usano tanti uomini. Russi usano una quantità veramente limitata degli uomini, usano piuttosto le armi tecnologici, usano le strategie e le tattiche che permettono a loro di salvare i propri militari. E se c'è in questa storia qualcuno che utilizza gli esseri umani come carne da cannone, è proprio Ucraina. E questo, cari amici, lo si vede anche dai video, perché sui giornali vari propagandisti o su YouTube o su altri canali vari propagandisti filoatlantisti vi possono raccontare tutte le balle che vogliono. Ma la realtà oggettiva che viene confermata dai video, dai materiali reali, è contro di loro. Se voi andate a vedere i video che io ho condiviso sul mio canale privato Telegram sulla quantità dei cadaveri ucraini che vengono abbandonati da ucraini in prima linea, sono talmente tanti che adesso i russi non hanno più il tempo e possibilità fisica di seppellirli tutti. Se no, i russi li raccoglievano, in altre situazioni i russi raccoglievano cadaveri ucraini, li identificavano, li seppellivano oppure li portavano nei luoghi dove venivano sigillati nelle bare e poi dopo venivano scambiati con la parte ucraina. Ma adesso sono talmente tanti che i russi non hanno più tempo, i russi si muovono rapidamente, sfondano le linee, ucraini scappano, abbandonano i morti, i feriti, feriti muoiono ovviamente. In prima linea, cari amici, dovete sapere che il servizio medico è molto complicato. Perché un ferito deve essere ritirato. Il ritiro di ferito vuol dire utilizzo del mezzo. Utilizzo del mezzo nelle condizioni dove ci sono i droni anche ucraini, dove c'è l'artiglieria, dove ci sono le mine, è molto complicato. I russi, diciamo che si concentrano per dare la possibilità di salvare i loro feriti quando hanno i feriti, ma non possono muovere una quantità enorme dei mezzi per tutti i feriti ucraini che vengono abbandonati dai loro commilitoni. Quindi spesso succede che i feriti ucraini, mentre aspettano il ritiro dai mezzi russi, muoiono purtroppo. E quindi tutta questa enorme quantità dei cadaveri che rimane dopo l'esercito ucraino crea le conseguenze abbastanza gravi, perché ci sono i rischi di epidemie, i rischi di problemi batteriologici. Voi sapete che decomposizione dei corpi umani, se rimangono in superficie, crea diciamo la dispersione dei batteri. D'altronde, come ci insegna antropologia, gli uomini primitivi hanno capito che i cadaveri vengono sotterrati oppure bruciati e non abbandonati così a marcire, proprio perché hanno capito che se si lascia un cadavere marcire nelle vicinanze è pericoloso, perché poi si può ammalarsi e morire. Quindi i russi, per evitare questa situazione, per evitare di creazione delle epidemie, sono costretti di trattare i cadaveri ucraini con calce viva e con altre sostanze chimiche. E ci sono i video, io ce l'ho i video sul mio canale privato Telegram, andate a vedere, sono agghiaccianti, allucinanti. Veramente cataste dei corpi umani dei militari ucraini. E tra l'altro i video arrivano solo da una direzione, quindi voi immaginate cosa succede ovunque, cioè su altre direzioni. Perché in quei video, diciamo, viene dimostrata la direzione appunto di Chasiv Yar, ma immaginate cosa succede ad Oceretino o ad altre direzioni. Quindi, cari amici, ciò che sta accadendo adesso in prima linea ucraina si può chiamare la catastrofe, io la chiamo così, è una catastrofe ucraina. Infatti, proprio per questo, adesso recentemente hanno cominciato anche in Ucraina alcuni personaggi a parlare della necessità nel futuro di accettare trattative, che forse nel 2025 l'Ucraina sarà costretta di fare trattative e così via. Adesso non si sa se i russi vorranno fare questa trattativa. Prima loro erano interessati, in effetti diverse volte hanno invitato tutti gli ucraini, soprattutto a fare le trattative, però adesso, dopo intensificazione della guerra, dopo che gli ucraini hanno dimostrato di essere capaci, di essere anche ben contenti di colpire il territorio russo al suo interno con le armi occidentali, non so se i russi vorranno trattare con uno stato così e lasciare questo stato in questa situazione alle proprie confini, perché l'Ucraina comunque gestita in questo modo rimane una minaccia esistenziale per la Russia. Quindi io non so se i russi adesso vorranno trattare oppure vorranno andare avanti a testa bassa per tutti gli anni che hanno bisogno e prenderanno quello che vogliono prendere. Comunque, a parte questo, possiamo constatare con certezza che il fronte ucraino ormai è crollato. Non c'è la possibilità di mantenerlo. Tutte quelle storie che adesso gli americani hanno dato 60 miliardi, adesso arriveranno i missili, adesso arriveranno gli aerei, F-16, cambierà drasticamente la cosa, vedrete come gli ucraini inizieranno ad avanzare. Amici, con tutte le difficoltà che può avere l'esercito russo, con tutte le critiche che si possono fare ai russi, ormai la Russia intera, sia dal punto di vista mentale, che è la cosa più importante, perché prima i russi erano contro la guerra, i russi non amano la guerra e quindi i russi hanno sempre questa difficile barriera mentale di spostarsi dalla visione della vita pacifica sulla visione della guerra. Adesso, anche grazie all'aiuto di Zelensky, che ha cominciato a bombardare il territorio della Russia, i russi hanno capito che loro sono in guerra e quindi loro hanno attraversato questa barriera mentale. Attraversata questa barriera mentale, amici, non c'è più ritorno, non c'è più via di ritorno. I russi adesso sono ormai strutturati da guerra e il loro impianto bellico, industriale, sta lavorando così come mai prima. Loro riescono a produrre un sacco di mezzi, molto più di quello che riescono a produrre gli occidentali, sia mezzi che munizioni, e questa produzione aumenta. Cioè, i russi stanno non solo producendo tanto, ma stanno aprendo le nuove fabbriche e aumentano la produzione. Di recente, ad esempio, c'è stato il ministro della difesa russo Shoigu che ha visitato le fabbriche a Nizhny Novgorod e semplicemente ha detto: noi dobbiamo ampliare la produzione, dobbiamo ampliare la struttura della fabbrica per aumentare la produzione delle bombe aeree FAB 1500 e 3000. Sono bombe enormi, sono FAB 3000 e crea dei danni che, amici, veramente indescrivibili. Non dico che è potente come una bomba termobarica, ma quasi. E stanno perfezionando i sistemi appunto di missili, di lanciatori dei razzi non guidati con testata termobarica TOS. Adesso hanno fatto uno nuovo che si chiama TOS 3, che si chiama Drago, che fa stragi. Se già era pericoloso e tremendo questo sistema, questa arma terribile. TOS 1 era già, sembrava un inferno. Adesso hanno perfezionato i missili, adesso hanno fatto TOS 3. Andate a leggere le caratteristiche, andate a vedere video cosa combina questo sistema. I russi lo producono. Producono questo e producono anche munizioni per queste macchine. E queste macchine ormai già stanno lavorando sul territorio dell'Ucraina. L'altro giorno è uscito un articolo addirittura. Il Bild tedesco ha pubblicato, il giornale tedesco ha pubblicato, ha detto i russi hanno un sistema Drago che in pratica brucia tutto, che fa strage nelle prime linee ucraine, incredibili. Questa è la capacità di produzione russa. Perché? Perché i russi hanno le risorse e hanno le capacità. I russi non hanno una struttura capitalistica. Quando noi pensiamo che ci metteremo in difficoltà i russi perché le abbiamo tolto parmigiano, perché non le mandiamo la mozzarella oppure le mele di Trentino oppure le scarpe di Viareggio. Noi pensiamo che il paese reagirà così come reagirebbe un paese occidentale, cioè crollo, del mercato, e russi si sono arresi. In realtà non è così. I russi hanno sopravvissuto sempre alle guerre di invasione perché loro hanno una capacità di strutturare il loro paese come un sistema difensivo molto efficace. È quello che loro adesso stanno facendo. E quindi io prevedo che l'Ucraina crolla, non crolla veloce, non sarà una guerra veloce, però ciò che stiamo vedendo adesso sicuramente è un segno importante del crollo. La prima linea, tutta quella grande speranza del mondo occidentale che gli ucraini riusciranno a fare la controffensiva, poi va bene, non sono riusciti a fare la controffensiva, va bene, almeno riusciranno a mantenere le linee. Tutte queste sono barzellette. Non riusciranno a ottenere niente. I russi stanno avanzando. Semplicemente il mondo occidentale, l'Ucraina, non riesce a reggere sempre più crescente il complesso militare russo. E questi non stanno ancora attaccando dal punto di vista strategico. Questi stanno facendo ancora le operazioni tattiche. È già crollato il fronte, è già tutto andato a farsi benedire. Quindi immaginate cosa succede se i russi veramente faranno una struttura da guerra e cominceranno a utilizzare tutto il loro potenziale, richiameranno le armi 5 milioni di esseri individui, esseri umani, che non vedono l'ora di combattere perché ormai per tutta la Russia, adesso anche a livello di propaganda, questa guerra è diventata una guerra di sopravvivenza. Loro si sentono attaccati dall'Occidente così come si sentivano attaccati dall'Occidente durante l'invasione nazista, che vi ricordo non è stata da solo la Germania a invadere l'Unione Sovietica, ci sono stati tutti i paesi dell'Unione Europea attuale, che all'epoca l'Unione Europea si chiamava Terzo Reich, per essere corretti. E, per cui, cari amici, io vi invito di approfondire queste notizie, di comprendere quello che sta succedendo in maniera obiettiva, perché qua da noi in Italia ci raccontano un sacco di bagionate. Soprattutto i nostri propagandisti filoatlantisti, mentre la realtà è molto ben diversa e la realtà cercano nascondere da voi. Quindi, se volete approfondire le notizie che vengono censurate e non vengono raccontate, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram. Il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video. Carissimi, se volete invece sostenermi qua su YouTube, come sempre vi invito di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Qua alle mie spalle c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo trovate in tutte le librerie d'Italia. In questo libro vi racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie per la vostra attenzione, grazie per la vostra vicinanza, per i vostri commenti, per le vostre donazioni. Per me tutto questo è molto importante. Vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene.